in a Piccata, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up.
Carlo Chicco in voce per questa nuova puntata di Matti da Slegare qui su RKO. Questa settimana siamo andati in esterna al Rams di Carovigno e abbiamo tantissimi nuovi contributi da farvi ascoltare, anche se sicuramente ritorneremo con la seconda parte dedicata al Rams di Spinazzola, ma oggi siamo a Carovigno e intervisteremo subito, con l'aiuto ovviamente del garante Piero Rossi, il responsabile del centro Rams di Carovigno, il dottor Frascaro, e incontreremo anche tutto lo staff che segue le varie attività del centro. E abbiamo avuto anche la fortuna di avere qualche contributo che ci è stato donato da alcuni ospiti della REMS, che hanno voluto un po' chiacchierare con noi. Tutto questo in questa puntata, quindi buon ascolto.
Carlo Chicco per Matti da Slegare. Oggi siamo all'interno della REMS di Carovigno, ma non sono solo, perché è tornato con noi il garante Piero Rossi. Ciao Piero, come stai?
Bene, grazie e ben ritrovati tutti.
Intervistiamo il dottor Frascaro, che è responsabile di questo centro.
Sì, abbiamo il piacere di incontrare il dottor Frascaro a casa sua, presso la REMS di Carovigno. La consideriamo casa perché obiettivamente la vocazione è molto importante in questo lavoro, e immagino che questa non sia soltanto una sede di lavoro per lui, ma anche un luogo dove, insomma, si celebrano, si consumano diversi sentimenti, e quindi anche con un grande impatto dal punto di vista emotivo e emozionale. Per cui, dottor Frascaro, a vantaggio, diciamo, della formalità dell'intervista del pro lei, insomma, abbiamo fatto amicizia in questi anni. La prima domanda che faccio è: questo è un centro che si è aperto in concomitanza con le chiusure degli OPG, e per cui in una prima fase eravamo tutti impegnati a dare, diciamo, la dovuta accoglienza a persone che venivano da fuori. Tutti quelli che sono arrivati qui venivano da Barcellona o anche da Versa?
I primi pazienti, 7 pazienti, arrivarono tutti nella stessa giornata, il 7 luglio del 2016, quindi fra il mese prossimo sono 5 anni che la REMS, e venivano tutti e 7 da Barcellona Pozzo di Gotto.
Qual è stata la sensazione che si è avuta d'impatto? Cioè, queste persone sono arrivate comprendendo fino in fondo che si trattava di un trasferimento definitivo?
Beh, col senno di poi, conoscendoli dopo, qualcuno di loro aveva comunque questa certezza, tanti altri invece no, pensavano di dover ritornare in manicomio, oppure qualcuno ancora forse più lucido degli altri pensava che a breve avrebbero potuto poi essere dimessi e quindi essere liberi.
Una cosa che mi ha sempre incuriosito dal punto di vista proprio della presa in carico clinica, sì. Ma voi avete registrato immediatamente un cambio di passo rispetto alla presa in carico di provenienza? Cioè, avete applicato un protocollo che avevate la sensazione di essere completamente originale e nuovo rispetto a quello a cui erano sottoposti nel punto di provenienza?
Beh, intanto i protocolli per la REMS non ne avevamo, a parte la REMS di Spinazzola, che conoscevamo ancora poco. Diciamo, il protocollo è stato poi pian piano fatto da noi, con l'aiuto anche di altri colleghi esperti. Nomino, oltre al dottore Piccoli, il dottore Maggiulli, il dottore Caruso, che il dottore Maggiulli soprattutto, che aveva avuto esperienza soprattutto nelle carceri. Quindi il protocollo poi è stato praticamente in seguito fatto, e abbiamo cercato e continuiamo e cerchiamo di seguire le linee guida di questo protocollo, che mi sembrano poi che poi sono state adottate un po' da tutte le REMS d'Italia.
La mia storia inizia in realtà ben prima di quella giudiziario-psichiatrica. ma inizia con la psichiatria circa 27-28 anni fa, e a causa di un conflitto con mio padre. E io qua mi trovo bene, è un posto che conoscevo e si mangia di esseri umani. Può sembrare strano per una persona che sta fuori, no? Sentire dire si mangia di esseri umani, però c'è veramente la cucina che è un fiore all'occhiello del posto. E poi sono molto aperto, c'è un'equipe molto qualificata, competente.
Quali attività svolgete qui?
Attività equestre con i cavalli, laboratorio di cucina, un laboratorio che integra tre attività. Il laboratorio delle emozioni, quello del social skill training e quello del problem solving. Le integra in tre, in un'unica attività, che poi sono riconosciute il problem solving e il social skill training come le uniche che hanno un valore, una base scientifica di successo sulla riabilitazione psichiatrica.
Senti, invece dicevo prima con gli altri, qui si è creata una specie di, ecco, di nuova famiglia, no? Perché siete tanti, vivete ogni giorno insieme. Com'è convivere con queste persone che tu non conoscevi prima?
La cosa risulta un po' controversa, perché ti ritrovi magari sicuramente compreso rispetto a tante cose, il fatto della mancanza di libertà, il fatto, come dicevo, della cucina, di assaporare insieme un bel piatto di pasta. Ho visto un gruppo coeso, cioè tutti siamo uniti, ho progetti di vita non indifferenti che grazie a Dio mi aiutano anche a portare anche qui dentro avanti con la musica.
Suoni?
La chitarra, sì. Mi danno la possibilità di studiare. Sono a metà tra uno strimpellatore e uno che sta iniziando a padroneggiare lo strumento, e quindi ancora comporre è un po' troppo.
Ci racconta per quanto possibile, plasticamente, come se si trattasse appunto di una macchina del tempo, quando siete arrivati qui, cosa avete trovato? C'è una struttura che era già adeguata, era completa, l'impatto sotto il punto di vista proprio della struttura, anche dal punto di vista estetico, era una cosa che vi immaginavate così?
Allora, la cosa è un po' diversa, perché questa struttura io la conoscevo già lavorando qui a Carovigno. Questa era una struttura che avevamo inaugurato qualche anno prima, perché doveva essere una casa per la vita. Poi il senatore Corleone, non trovando altra soluzione, avendo bandito, diciamo così, un concorso per cercare di trasformare una di queste strutture appunto in una REMS, si è reso conto che l'unica, la cooperativa Pegaso che gestisce questa REMS, si offrì immediatamente di trasformare questa struttura, che doveva essere una casa per la vita, in una REMS. Quindi in poco tempo, nell'arco di quattro mesi circa, io poi ho seguito anche i lavori, ho visto crescere, è stata appunto trasformata, sono state messe le reti di protezione, è stato fatto tutto a norma di legge, perché la tipologia dei pazienti che doveva ospitare questa struttura non era sicuramente la tipologia di pazienti che poi sarebbe dovuta arrivare a distanza di pochi mesi. Quindi a luglio, il 27 giugno, l'equipe era già qui, pronta. In realtà i pazienti poi arrivarono il 7 luglio, quindi questi 7 pazienti da Barcellona Pozzo di Cotto arrivarono tutti insieme intorno alle 19, e li facemmo cenare, poi abbiamo dovuto perquisire tutte le loro, i loro sacchi, le loro, non vi racconto che cosa abbiamo trovato e che cosa abbiamo visto, e poi siamo rimasti quasi fino a mezzanotte l'intera equipe a cercare di sistemarli nelle loro stanze, nel mettere a posto i loro vestiti, incaricare gli altri, gli operatori sociosanitari poi di lavarli, insomma. Quella giornata è stata una giornata indimenticabile, tant'è vero che ogni anno il 7 luglio si festeggia, visto che poi siamo, sì, i pazienti festeggiano, si fa un pranzo fuori, si fa la pizza fuori perché poi c'è il forno, abbiamo fatto il forno. Insomma, una tradizione fare la festicciola del 7
luglio. Direttore, per lei proprio dal punto di vista dell'impatto emotivo, le è sembrato di essere partecipe insieme ai colleghi e a tutto lo staff di una operazione pionieristica, o l'ha sempre considerato un'ordinaria amministrazione, diciamo, un'attività?
No, sicuramente, non per carità, non è per vantarci, ma è stato veramente un fatto pionieristico, naturalmente, perché non sapevamo come. Ci siamo all'inizio inventati tutto, di tutto e di più. Voi pensate che gente che era in. Sicuramente la prima cosa, arrivati qua, chiunque aveva delle perplessità nel rimanere, tenendo presente che nello scegliere gli infermieri, nel descrivere che cosa più o meno ci sarebbe aspettato, ci saremmo aspettati, più di qualcuno rifiutò, dice chi sono questi pazienti, da dove vengono. Quindi abbiamo avuto difficoltà anche nello scegliere il personale infermieristico, che devo dire poi si è adeguato alle necessità in brevissimo tempo. C'era comunque la paura di.
Ma io la sua personale traiettoria invece che l'ha portata ad assumere la direzione del centro?
Avevo fatto un po' di tutto, nel senso che ero stato direttore di struttura complessa, di due strutture complesse insieme. Ho fondato la CRAP a Brindisi, il centro diurno, a Brindisi, a Carovigno, il centro diurno sempre, cioè diciamo che di riabilitazione penso qualche cosa.
Per quello che la riguarda, nessun tentennamento.
Nessun tentennamento, è stata un'ulteriore sfida, una sfida che molti colleghi mi dicevano: ma come fai, che coraggio, ma in realtà è stata una cosa bella, bella. Certo, per i primi due anni penso di aver dormito poche notti, ma veramente poche notti. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that.
E continua il nostro viaggio all'interno delle REMS. Oggi siamo a Carovigno e per fortuna c'è Anna 7 qui a mio fianco. Come stai?
Ciao Carlo.
Mi hai raggiunto anche qua.
Sì, ormai sono la tua ombra quando entri nella REMS. Sì, va tutto bene, siamo venuti a fare questo bel viaggetto fino a Carovigno, a vedere la REMS di Carovigno, e siamo qui con l'equipe della REMS di Carovigno.
Di cui tutti gli ospiti hanno parlato bene, posso confermarlo qui in diretta. Io passerei subito la parola alla psicologa, sì. Leo Zappa, come sta?
Buonasera, molto bene, grazie.
Ecco, cosa ci può raccontare di questa esperienza?
È un'esperienza molto bella, formativa anche per noi, felicissimi di copartecipare a questo passaggio storico. Questa REMS è attiva dal 2016, quindi insomma in questi primi anni abbiamo accompagnato parecchie persone, anche alcune in un passaggio delicato, quello tra l'OPG e la REMS. Molti di loro arrivano dalla libertà o da altri contesti comunitari, però per coloro che arrivano dall'OPG è stato veramente un passaggio molto molto delicato. Li abbiamo accompagnati in una fase di transizione nella quale li abbiamo visti anche riprendersi, tornare a sorridere, ad apprezzare di cose anche scontate, ma che per alcuni di loro non lo erano più. e quindi è una gran bella esperienza.
Dottoressa, ha notato delle differenze fra le persone che arrivavano dall'OPG a confronto di quelle che arrivano ora dalla libertà, perché diciamo che gli OPG ormai le persone delle OPG sono un po' andate in esaurimento, perché per lo più ora arrivano dalla libertà o da altre comunità?
A onor del vero sì, effettivamente dall'OPG non arriva più nessuno e sì, c'è una differenza, un profondo atteggiamento di gratitudine è stato riscontrato in coloro che arrivavano dall'OPG, alle volte invece c'è un atteggiamento un po' di mancata accettazione, soprattutto nelle fasi iniziali, per coloro che arrivano dalla libertà e potrebbe essere ovviamente comprensibile. Coloro che arrivano da altre comunità, dalle CRAP per esempio, sì, devono adattarsi ad un regime di maggior ristrettezza, quindi la maggior differenza è tra coloro che sono arrivati dagli OPG rispetto a coloro che arrivano dalla libertà.
Mi stavi raccontando l'episodio di quel ragazzo che insomma è arrivato con i borsoni, è molto simpatico, vorrei che insomma lo raccontasse anche a tutti.
Sì, sì, uno tra coloro che arrivò dall'OPG la prima sera, quando insomma abbiamo fatto l'inventario, la consegna degli effetti personali, alcuni effetti personali, alcuni indumenti erano anche un pochino sgualciti, quindi meritavano di essere ripuliti, risistemati, e quindi prendemmo questo borsone della persona in questione per portarlo in lavanderia e sistemarlo. Lui era assolutamente abituato a che gli fossero sottratte le cose personali, la meraviglia fu la sorpresa quando gli dicemmo che tutto gli sarebbe stato restituito e che l'avrebbe potuto sistemare nella propria stanza, e quindi fu un atteggiamento veramente di meraviglia, di sorpresa, e per noi fu veramente veramente bello. How does it feel to treat me like you do when you let your hands upon me and told me who you
are? Essere la cifra caratteristica di queste strutture, così come hanno sostituito gli OPG, e cioè il turnover, la possibilità che in effetti ci fosse un'osmosi col territorio e quindi anche con i servizi della psichiatria territoriale. Che cosa ci sa dire? Abbiamo avuto delle buone capacità di smaltimento, diciamo, delle fuoriuscite per un reinserimento? Quanto si sono, a parte la pena edittale, che naturalmente è la condizione di partenza, ma quante occasioni ci sono state di effettiva riabilitazione di fuoriuscita?
Allora, intanto proprio ieri abbiamo saputo che uno dei nostri pazienti, un infermiere che era stato qui più di un anno accusato di stalking, è stato riammesso nell'ordine degli infermieri e adesso è a Bologna e quindi sta lavorando in una struttura di Bologna, è una persona molto in gamba di Manduria che è rientrato proprio alla grande nell'ambito lavorativo. Per quel che riguarda il turnover è sempre stato un grande problema, perché le motivazioni sono tante, una perché le REMS sono poche, due perché dovrebbero arrivare qui solo ed esclusivamente gli autori di reato, no? Definitivi, arrivano invece, e quindi bisogna far capire anche i magistrati, lo hanno sicuramente capito, ma un po' alla politica, che il paziente qui in REMS non può stare due anni, tre anni, pensa che c'è ancora un paziente, uno solo, che è qui dal 16 luglio del 2016, dal 7 luglio del 2016, e che dovrebbe essere a momenti, fra qualche settimana dovrebbe essere dimesso. Quindi sono transitati, se non sbaglio, qui ci sono 18 postoletti, nell'arco di 5 anni sono transitati, mi pare, 54-55.
Personalmente, diciamo, se dovessi fare interprete dell'immaginario collettivo, lo considero un risultato straordinario, cioè che tanta gente sia arrivata qua, passata e uscita, magari anche riabilitata.
Sì.
Tanto qualche lustro fa sarebbe stata una cosa impensabile.
Ma sembra che nell'arco dei primi due anni, secondo le statistiche non fatte da noi ma da Roma,
dal
nazionale che è venuta qui a trovarci, ieri al corrente, noi siamo stati i primi nell'arco dei due anni a dimettere più pazienti di Trans Italia.
Sì, sì.
E c'è scritto sul volumento che loro ci hanno mandato.
È obiettivamente una cosa,
nonostante tutte le difficoltà.
Sì, una cosa veramente straordinaria. E a questo punto c'ho in mente la domanda fatidica che avevo fin dall'inizio, perché un bel giorno poi arriva una compagine femminile, cioè sì, adesso da questo momento, da un bel po' ormai.
Da un bel po'.
La presenza femminile. Quando è accaduto? Che cosa ha comportato? Che succede?
Ma intanto c'era, anche questa è stata una sfida che abbiamo voluto fare, c'era tanta paura perché la promiscuità in queste strutture potrebbe essere pericolosa, quindi avevamo il timore. In realtà dopo qualche settimana, qualche mese, ne parlavo anche con il dottore Piccoli, abbiamo avuto la piacevole constatazione che diciamo era un po' cambiata anche l'armonia, di tutta la REMS, cioè anche i pazienti erano più, i pazienti uomini naturalmente, gli utenti uomini erano molto più garbati, erano molto più adeguati nel comportamento, perché insomma noi abbiamo avuto fino a 4 donne, no? 2 stanze sono state, una di queste è già a casa con i figli, è stata fino all'anno scorso da noi. La prima che era autore di delitto è già a casa con la sua famiglia, perché era una donna che abitava a Londra, una donna di Taranto che abitava a Londra con il suo compagno e il figlio, una donna che stava bene, che aveva un negozio di antiquariato che andava molto bene proprio nella city di Londra, e che era venuta a Taranto per trovare la madre, una bipolare che scompensata tolse la vita alla madre. Una persona in gamba con la quale c'è stato veramente il piacere di poter lavorare, perché era anche psicologa, lei leggeva, correva, insomma, era una persona in gamba. Adesso, a distanza già già dall'anno scorso, lei è uscita dopo 2 anni e mezzo, e già dall'anno scorso è ai domiciliari, diciamo così, con anche il compagno e il figlio si sono trasferiti da Londra nel Barese, adesso sono.
Quando sei arrivato tu qui alla REMS?
Circa 4 mesi e mezzo fa.
Ho saputo che sei un appassionato di musica.
Sì, sì, infatti. C'ho una radio preferita che non dico qual è, però ascolto molto la musica.
Però visto che siete comunque tante persone, no? Quindi siete diventati amici tra di voi.
Sì, è come una mini famiglia, perché... Perché comunque stando a vivere a contatto con delle persone impari i difetti e i pregi. Si cerca di non litigare per non danneggiarci ulteriormente.
Certo. Se posso chiederti, tu perché sei qui?
Io sono qui perché avevo una patologia da giovane che poi ho slatentizzato con l'uso dell'erba e di cocaina. Avevo allucinazioni, però poi alla fine si è scoperto che non era la droga, era una malattia mia congenita, cioè non congenita, una mia forma di malattia.
Ok. C'è qualcosa che ti piace fare, a parte ascoltare la musica, dico, c'è qualcos'altro?
Sì, sono campione europeo di un videogioco.
Cavolo! Bravissimo!
Sì, grazie. Ho deciso io di entrare in comunità la prima volta.
Sei stato bravo,
sì, hai
avuto molto coraggio.
Grazie.
Adesso quindi sei più concentrato, cioè nel senso che vuoi lavorare su te stesso, cioè vuoi migliorare.
Sì, ma piano piano ce la sto facendo.
Via, via, vieni via di qui.
Direttore, una crescere spontanea, che ha a che fare invece con l'intorno delle persone che sono collocate qui. E cioè noi sappiamo perfettamente che, diciamo, nel vissuto medio le relazioni familiari sono certe volte compromesse per l'insorgenza stessa della malattia. Certe volte i familiari sono, come posso dire, la vittima elettiva, e certe altre possono essere invece l'involontaria concausa dello stato di morbidità, insomma, di malattia mentale. E per cui tutti quanti ci immaginiamo che sia comunque un punto di confronto difficile, insomma, particolarmente complicato. Cosa ci può raccontare?
Allora, intanto l'equipe prevede che mensilmente o ogni due mesi, a seconda anche delle richieste del paziente stesso e naturalmente l'autorizzazione da parte del magistrato, perché i primi tempi non possono essere visti dai parenti, quando il magistrato ci dà, e allora cerchiamo di farlo incontrare spesso e volentieri. Anche stamattina stesso c'è stato un colloquio di un paziente con la madre. Quello che dicevi è sicuramente vero, vittime o causa diciamo, ecco, noi qui per esempio, non so se, ecco, posso azzardare, qui abbiamo due fratelli, un fratello e una sorella, entrambi con delitto di, che uno ha ammazzato il padre, l'altra ha ammazzato il marito. E sono qui insieme. Io ho cercato di evitare, però l'unica REMS dentale regionale che è mista è la nostra, quindi ho dovuto anche, quindi sicuramente lì esce fuori intanto la genetica delle malattie psichiatriche, ma esce anche un disagio familiare, no? che le ha portati sicuramente poi al delitto.
Se ci fosse da parte sua la possibilità di guadagnare un podio e raccontare all'esterno quali sono le ragioni per le quali non è il caso di avere un pregiudizio nei confronti di queste persone, al netto, lo diciamo sempre, lo vedete tutte le trasmissioni, al netto del grandissimo rispetto che bisogna avere per le vittime e la messa in protezione della comunità, quindi sempre nella consapevolezza che si tratta di persone che purtroppo hanno dato vita ad atti, qualche volta ad atti violenti. Se lei dovesse spendere una parola per contribuire, diciamo, alla ricostruzione del pregiudizio, che direbbe?
Allora, intanto non bisogna averne, perché io dico sempre che il 90% non è colpa del paziente che è ammalato e che quindi che può essere, tra virgolette, giustificato per quello che ha fatto in un momento in cui magari non era capace di intendere e di volere. E poi abbiamo proprio 2 anni fa, d'accordo con la magistratura di sorveglianza di Lecce, abbiamo fatto un convegno proprio per evitare che la cittadinanza, che cominciava a mormorare già prima ancora che la REMS si aprisse, poteva dire non la vogliamo, così non vogliamo. In realtà poi si sono infatti proprio nell'altra stanza c'è, cioè, è vero che nella REMS, questo era il titolo del convegno che abbiamo fatto, abbiamo invitato tutta la cittadinanza, abbiamo invitato la dottoressa Dominione, la dottoressa Di Lecce, e abbiamo discusso proprio di queste, quindi proprio per cercare di smentire, insomma, quello che la pericolosità. E poi io dico sempre che chi ha fatto delitti efferati è quello che qui dentro si comporta meglio degli altri, no? Nel senso che il delitto grave e quindi la patologia grave è quella che poi, a me penso che anche il dottore che è qui con noi possa confermare, chi ha fatto il delitto, l'omicidio, sono quelli più facilmente riabilitabili. Invece chi non è riabilitabile è quello che ha il grave disturbo di personalità, antisociale, borderline, che adesso stiamo cercando, non dico di evitare perché, ma proprio per evitare di buttare in aria tutto ciò che si fa per gli altri, per la comunità, avere un paziente che ha un disturbo antisociale in questa struttura non è la cosa migliore, insomma.
Dal 2016 è aperta la REMS di Carovigno. Ora magari con la dottoressa Caputo, un po' di progetti che avete portato avanti, quelli che magari possono essere quelli del futuro.
Allora, l'intento nostro è di stimolarli dal punto riabilitativo a un reinserimento sociale, quindi oltre alle attività che svolgiamo nel quotidiano, che appunto si svolgerebbero normalmente a casa, cerchiamo con delle attività di reinsegnarli il vivere in società. Quindi ci occupiamo di social skill, il desiderio per tutti noi, e che ci occupiamo di riabilitazione e riuscire a, una volta usciti da qui, non vederli più, perché è giusto e sarebbe davvero bello sapere che ciò che abbiamo fatto qui è stato utile per loro e per il loro seguito, ecco.
Tra l'altro, lo diceva anche il dottor Frascaro prima, una grande soddisfazione di questa REMS, appunto, che alcuni siano arrivati e poi sono anche andati via.
È vero, sono andati via e alcuni ricominciano magari la loro vita all'esterno. La collega parlava di un signore che è stato qui ed è riuscito, una volta uscito da qui, a rientrare nell'albo della sua categoria professionale, quindi certo è una grande conquista.
Qual è la tua storia? Perché sei qui?
Ho fatto una cosa brutta a mio marito.
Com'è la vita qui all'interno della REMS?
No, abbastanza bene, si sta bene. Siamo tanti, sì. Tanti uomini, poche donne.
Infatti, però c'è rispetto.
Sì.
È diventata come una seconda famiglia quasi.
Sì, per forza di cose. Perché la convivenza tante ore insieme lo si diventa, va. Faccio palestra, attività di cucina, attività di discuterne delle problematiche.
Hai scoperto qualcosa di te stessa qui dentro?
Sì.
Meglio o?
Entrambi le parti.
Ok. Cos'è che ti manca di più? Libertà o che cosa in particolare?
Beh, in questo caso i miei figli. Di stare a vivere insieme ai miei figli.
Dottor Frascaro, volevo chiedere, insomma, abbiamo parlato di iniziativa pionieristica a partire da zero, anche se lei non è partito da zero, sicuramente una lunga esperienza alle spalle. Abbiamo parlato anche delle soddisfazioni, parlava poco fa nell'intervista, ecco, delle difficoltà iniziali. Ecco, ma sono curioso, qual è stato invece il rapporto, non con le istituzioni, ma con i cittadini di Carovigno?
Allora, è stato fin dall'inizio abbastanza difficile, anche un po' il vicinato ha tentato in tutti i modi di boicottare l'apertura di questa struttura, e non solo all'inizio ma anche in seguito, con diciamo così, pensieri e cose che non avevano, ci sono state denunce, si è tentato in tutti i modi di evitare che questa struttura potesse sorgere, potesse poi continuare, tant'è vero che adesso la trasferiamo a San Pietro Vernotico, la facciamo lì. In realtà trasferire una struttura come questa, che chiunque venga qui dice il top, sia dal punto di vista, come dire, logistico, no? Alberghiero, però anche per tante altre cose, ma in realtà poi non ci sono riusciti, perché non è facile spostare o fare una struttura come questa in un luogo. Poi man mano la gente ha capito che perché fin dai primi tempi gli operatori hanno portato in giro, sempre con il permesso del magistrato, i nostri pazienti, andarsi a comprare la tuta, la giacca o anche a prendere il caffè e stare 5 minuti a fare colazione, e hanno cominciato a capire che non bisogna aver paura dei nostri utenti. Tenendo presente che a Carovigno, e poi io personalmente 10 anni fa, di più, era il 98, ho aperto la CRAP, no? Quindi anche lì i pazienti usciti dai manicomi, da Latiano, dall'Opis di Lecce, da Biceglie, e quindi erano già un pochettino abituati alla presenza di questi utenti in ambito cittadino, nel bar, nel... Però adesso insomma non sembra che le cose vadano.
Ma in qualche modo, a parte queste appunto uscite, diciamo così, comandate, avete cercato di creare qualcosa che potesse unire gli ospiti del REMS e la popolazione di Carovigno, oppure non è ancora accaduto?
Questo è un po' difficile, no, questo non è ancora accaduto perché c'è anche la difficoltà no, di avere per alcuni di loro il consenso da parte del magistrato di uscire. Questo è stato fatto più con strutture un po' più leggere, come la CRAP, sicuramente teatro, abbiamo invitato tanti, abbiamo invitato la cittadinanza per esempio a vedere le rappresentazioni teatrali, soprattutto quelle di De Filippo che abbiamo fatto nella CRAP. Ecco, se poi dovessi fare così una specie di... Direi che la REMS è una CRAP un po' più difficile da gestire, tanto so che voi sapete che cos'è una CRAP, adesso, all'inizio no, ma adesso la vivo in questa maniera, la CRAP che era già difficoltosa a gestire una ventina di anni fa, adesso ci fa meno paura, diciamo ci dà meno impegno. La REMS inizialmente ci ha dato un grosso impegno, quindi ripeto, per 2 anni non abbiamo dormito perché ogni sera c'era una cosa da risolvere, ma adesso, soprattutto grazie all'equipe, una bella equipe che lavora bene, siamo un po' più tranquilli.
Qual è stato il momento più difficile per lei, anche dopo tanta esperienza di vita vissuta tra l'altro all'interno della REMS, qual è stato il momento più difficile secondo lei?
Allora, il momento più difficile è stato quando per un paio di mesi sono rimasto solo come medico e purtroppo è il motivo per cui soffriamo, perché medici non ce ne sono, medici bravi poi ce ne sono ancora meno, grazie a Dio. C'è stato un periodo in cui di medici ne avevamo 2 o addirittura un periodo 3, ma adesso siamo soltanto in 2, tenendo presente che, e devo anche ringraziare, che io oltre ad essere responsabile sanitario che continuo a fare il mio lavoro sul territorio. Io mi interesso di psicogeriatria, di Alzheimer, e insieme a un altro, ad un collega della provincia, portiamo avanti tutti gli alzheimeriani della provincia di Brindisi e anche fuori. Quindi la mia presenza qui è abbastanza, ma non è come quella che magari tutti vorrebbero.
Coordinatore, volevo capire un po', visto che coordina un po' tutta la giornata, immagino, come si svolge una giornata all'interno della REMS, da quando si alzano a quando poi vanno a letto.
Anche perché fanno un sacco di attività, me l'ho detto, mi ha raccontato di tutto.
Buonasera a tutti, innanzitutto volevo ringraziare voi per questa che era la possibilità che date non solo ai ragazzi di portare all'esterno di queste mura quella che è l'esperienza all'interno della REMS, ma anche a noi operatori, perché la REMS è aperta dal 2016, come diceva la collega, anche noi non è la prima volta, diciamo, che ci troviamo nel gestire una struttura del genere, e quindi anche per noi è una bellissima esperienza. Ecco, è la giornata inizia ovviamente con la sveglia, si cerca di svolgere delle attività sempre coinvolgendo tutti i ragazzi, ovviamente dalla colazione, dal rispettare i tempi, dal rispettare anche i tempi degli altri pazienti, perché ognuno ovviamente deve adattarsi, deve imparare anche a vivere insieme agli altri. Questo innanzitutto è l'inizio, proprio la base. Vivere in comunità è un qualcosa che non tutti riescono a fare, perché ognuno è diverso ovviamente, ognuno ha dei propri tempi, ognuno ha delle proprie abitudini. Qui in parte dobbiamo comunque rispettare un regolamento interno.
È fondamentale per ognuno di loro è saper occupare il proprio tempo libero in maniera totalmente autonoma. Quindi certo, facciamo delle attività che sono cucina, riabilitazione equestre, social skill, palestra, cucina, ma soprattutto insistiamo affinché siano in grado loro di occupare il loro tempo libero, perché non c'è mai qualcuno che a noi organizza la giornata, ecco.
Esattamente, questo viene fatto grazie all'aiuto della dottoressa, del tecnico della riabilitazione psichiatrica, anche dei colleghi infermieri, perché gli infermieri è il personale che più è presente nella struttura, è il personale che turna 24 ore su 24, quindi sono loro, seguono davvero con molta attenzione i ragazzi. Noi nella nostra formazione non veniamo adeguatamente istruiti nel vivere in una comunità, perché è più improntata nell'aspetto del vivere e del lavorare in ospedale. Il lavoro in comunità è completamente diverso, quindi anche mi riferivo anche a questo per quanto riguarda una nuova esperienza un po' per tutti. In questo ci aiuta molto, come dicevo prima, il tecnico e gli infermieri seguono passo passo i ragazzi, H24, non è facile ovviamente, perché partire, cercare di riacquisire un'autonomia è la cosa più importante, la cosa che iniziamo a fare all'interno della struttura. Dopodiché, dopo che i ragazzi hanno acquisito delle determinate abilità all'interno della struttura, insieme alla dottoressa, insieme a tutta l'equipe, agli infermieri, alle OSS, iniziamo un percorso all'esterno con i vari permessi. Valutiamo chi tra questi ragazzi può essere messo fondamentalmente alla prova, andando a svolgere quelle che sono delle attività che noi comunemente facciamo, tra cui la spesa, la fila in farmacia, la fila al supermercato, la fila al tabacchino.
E il territorio come ha accolto la REMS?
Questo è stato
i progetti di inserimento.
Una delle cose più belle da osservare all'esterno, perché inizialmente un po' di paura c'era, non solo da parte del personale, perché alcuni che hanno lavorato nel REMS dall'inizio non avevano nessuna esperienza con il paziente psichiatrico. Allo stesso tempo anche
la cittadinanza,
ed è stato davvero piacevole vedere quelle che sono le reazioni delle persone che non hanno mai avuto a che fare con un paziente psichiatrico. Nel 2018 abbiamo fatto anche un convegno al Castello di Carovigno, dove è aperto tutta ovviamente la cittadinanza, il sindaco, anche ai massimi rappresentanti delle forze dell'ordine, ai giudici, e abbiamo avuto anche il piacere spesso e volentieri di avere i giudici in struttura per parlare direttamente con i pazienti, e questo davvero anche noi abbiamo avuto davvero molto piacere nel vivere questi momenti, ecco. E è bello vedere negli occhi dei ragazzi, soprattutto per chi spesso ha avuto delle esperienze in comunità, anche negli OPG, mettere piede fuori da questa struttura, dalla banalità che può essere prendere il caffè e il cornetto al bar insieme alle altre persone, che per noi sembra una cosa così banale, così semplice, ma per loro non lo è.
Darsi a mangiare un panino in spiaggia.
Andare al mare, vedere le altre persone, vedere anche la confusione, ovviamente questo prima del Covid, ecco, anche attualmente rispettare le file al supermercato, ovunque. Sono delle piccole cose che fanno davvero la differenza, soprattutto per chi ha passato anni e anni chiuso in strutture del genere.
Certo, poi immagino che...
L'obiettivo comunque è quello sempre di acquisire sia l'autonomia all'interno della struttura e poi mettere fondamentalmente i ragazzi alla prova all'esterno, andando a entrare in contatto con persone che non sono gli infermieri in turno, non sono la psicologa, l'assistente sociale, il tecnico...
Sono persone che nella loro vita incontreranno quotidianamente, esatto, normalmente.
Che hai fatto?
È un furto piccolino, però non è stata colpa mia, che non stavo tanto bene, stavo passando un periodo male, ma ringraziamo le dottoresse, mi hanno aiutato ad andare avanti, affrontare la vita qui dentro più, a vincere, e mi hanno aiutato loro a fare questo cammino qua, che adesso me ne vado, la settimana prossima, in comunità.
Okay.
Il percorso qua loro l'ho fatto tutto quanto. Sono fiero che le dottoresse mi hanno aiutato. È un carcere di massima sicurezza. Io non sono mai stato qui dentro.
Ah, però non ci sono le sbarre alle finestre, vedo che è tutto aperto.
No, aperto, sì. Il resto è tutto a posto. Non tornerò mai più indietro, perché ho capito gli sbagli che ho fatto e voglio cambiare vita. Perché le cose sono serie. Allora lo piccio tempo sempre a casa, sì, ma mi sento calore nella testa ogni tanto, però poi parlo con la dottoressa e mi passa. Dico, dottoressa, scusa, una parola, non ti preoccupare, se qualche cosa, sfogati, vai. E io mi sfogo, dico, dottoressa, sto stanco, vorrei uscire, vorrei vedere mio padre, i miei nipotini. Mi ha fatto piacere che ho scambiato la parola così, di realtà, no? Con il cuore.
Loro intrattengono dei rapporti settimanali telefonici con la famiglia. Abbiamo riattivato da poco anche i colloqui in presenza con i familiari, sì, che con il Covid erano stati appunto interrotti e sostituiti dalle videochiamate, appunto, proprio per non far perdere loro probabilmente questo contatto a cui erano abituati negli anni passati. E loro si sono anche facilmente adattati a questa cosa, tanto è vero che due volte a settimana, una volta appunto tengono una chiamata ordinaria con la famiglia, la seconda volta appunto la videochiamata, che comunque, nonostante siano stati riattivati i colloqui da poco, loro continuano in ogni caso sia a portare avanti. Sì,
sì. Grazie dottoressa Pumano.
C'è una, faccio una chiacchierata con appunto gli ospiti della REMS, no? Tutti mi hanno comunque parlato del loro lavoro su se stessi, cioè il fatto che comunque hanno la volontà, vogliono crescere, cioè lavorare su se stessi per migliorare e non fare gli stessi errori. Sicuramente ci saranno stati momenti difficili per voi, insomma, che vivete qui dentro da un po' di tempo. Quali sono state le problematiche che possono unire un po' tutti gli ospiti della REMS? Cioè, una cosa che è capitata spesso.
La mancata accettazione della misura di sicurezza all'ingresso, questa è proprio una problematica trasversale che tocca tutti quanti. Alcuni di loro, per fortuna pochi, sono arrivati qui presi di sorpresa letteralmente dal letto di casa, solo un paio per fortuna su oltre 60 transitati. E lì la motivazione all'inizio non c'era proprio, per cui io sto qui, non so perché, non ho fatto nulla, è stato qualcun altro. E il lavoro nostro quotidiano, anche in termini psicoeducativi, è proprio questo, torna a te, tu che quota di responsabilità hai e quanta consapevolezza di malattia. E il nostro obiettivo è cercare, laddove possibile, di indurre un po' di consapevolezza proprio per lavorare su di sé, imparare a proteggersi dalla propria patologia, e lo facciamo anche a livello familiare. Quindi sì, questo è l'aspetto più trasversale che ha toccato tutti.
Perché poi c'è da dire che tante volte rispetto alla GITA, la commissione del reato, passano anni prima che arrivi a potersi a poter essere inserito in REMS. Quindi questa causa-effetto si perde un po' e loro si disorientano, perché magari il reato, tra virgolette, l'hanno commesso 2 anni prima e poi arriva la REMS che gli cade così in testa, non se lo sanno spiegare.
Permettermi, probabilmente un'altra cosa che abbiamo riscontrato è la paura dell'incertezza, ecco, del percorso futuro e in molti casi anche della provvisorietà delle misure, quindi il non sapere il tempo di permanenza qui in struttura, perché nella fase provvisoria c'è una buona quota di incertezza.
E poi lo chiedono a noi, ma neanche noi lo possiamo sapere.
Certamente, e anche noi appunto riscontriamo difficoltà esattamente quanto loro nel dare loro delle informazioni certe e quindi nel tranquillizzarli anche più delle volte.
Certo. Questo navigare nell'incertezza porta ulteriormente preoccupazioni e ansie che poi siamo costretti ovviamente a gestire e a vivere ogni giorno insieme a loro. La cosa più bella è che non deve essere vista come, a meglio, deve essere vista come un punto di inizio, perché la REMS permette anche ad alcuni ragazzi ha permesso anche di ritornare in famiglia, di pernottare a casa, ovviamente sempre con i permessi del giudice. E spesso mi è capitato anche a me di accompagnare i ragazzi a casa, pranzare insieme alle famiglie, pranzare al ristorante, di intraprendere un percorso davvero di inserimento in famiglia. Abbiamo avuto anche persone che sono riuscite a riprendere in mano la propria vita e a ritornare a fare quello che facevano prima, tra cui lavoro, stare in famiglia, riallacciare rapporti con familiari, fratelli, sorelle,
ritornare ad essere papà,
ritornare a quella che è la normalità fondamentalmente, certo. Sapendo di avere una patologia e sapendo che questa patologia dovrà essere comunque sempre gestita a livello farmacologico, comunque anche grazie ai vari centri di salute mentale e quant'altro.
Io sono qui perché da un passato di tossicodipendenza è uno stress mentale tra fuoriuscire dalla tossicodipendenza. Usavo l'eroina e l'eroina ti brucia il cervello, ti brucia proprio il cervello. E allora ho fatto un'astinenza senza farmaci, poi ricoveri psichiatrici con le medicine, con l'aiuto dei dottori, l'aiuto delle dottoresse, operatori. Ho un passato di 6 anni in comunità pure, sono 10 anni ancora che combatto questa vita, sono chiuso in REMS adesso mi trovo bene qua. Il confronto alla comunità è diversa a REMS, meno impegnativa sui lavori fisici, perché qui c'è più terapia mentalmente, c'è il laboratorio di riabilitazione. Io faccio 5 attività qua, sì. Faccio riabilitazione queste, riabilitazione cucina, riabilitazione terapia sulla persona, poi faccio palestra e l'attività di campagna pure. Il mio sogno è uscire da questa vita di carceraria oppure di tossicodipendenza. Il mio sogno preferito è uscire da tutto questo martirio e avere una famiglia.
Ciao, come stai?
Ciao, abbastanza bene.
E quanti siete voi qui alla REMS?
16.
16. Ognuno avrà una sua storia, no?
Beh, certo.
Qual è la tua storia?
Io sono qua per tentato omicidio, devo stare circa 5 anni.
Quando sei arrivato?
Un anno e mezzo fa.
E com'è la vita qui all'interno della REMS?
Insomma, è dura.
È dura perché?
È dura perché non esci poco, 2 ore al mese sono, le uscite sono poche.
E il rapporto fra di voi, cioè gli ospiti com'è?
No, abbastanza buono.
Poi vedo comunque c'è cioè, uno staff che è molto sorridente e allegro, quindi insomma vi seguono.
I ragazzi sì, sono qua. Sì, sì.
Fate qualcosa, cioè delle iniziative qui per passare il tempo?
Sì, sì, facciamo attività,
Okay.
Facciamo attività di cucina, facciamo sport, facciamo, c'è la palestra qua.
Ah, quindi molte attività, non so.
Sì.
Ah, ma tu fai qualcosa in particolare? Ti piace qualcosa in particolare?
Beh, la palestra.
Tu da dove arrivi?
Da Acilia Messapica.
Alla Acilia, ok. E vorresti tornare a casa?
Beh, certo.
No. Qual è stato il momento più difficile all'interno della REMS? All'inizio, forse?
Sì, all'inizio. Oh. Poi da Billy, insomma, conosci tu un po' tutti, poi da Billy.
Poi siamo in un posto bello, è grande, c'è il giardino.
Sì, c'è un grande giardino, passeggiamo. Sì.
Poi è nata qualche amicizia qui all'interno della REMS, tra di voi?
Sì, con tutti, sì.
Abbiamo ascoltato il contributo del dottor Frascaro, dirigente della REMS di Carovigno, abbiamo ascoltato le voci della dottoressa Leo Zappa, la dottoressa Caputo, il dottor Potenza e a chiudere la dottoressa Bufano, che ovviamente ringrazio ovviamente anche il garante Piero Rossi e Anna Rita Sette. E tra tutti i dialoghi che avete ascoltato in questa puntata avete ascoltato le parole dirette degli ospiti della REMS, un estratto della chiacchierata che ho fatto con alcuni ospiti della REMS che ci hanno raccontato qualcosa di sé ed è stato molto, ecco, a livello di esperienza personale un'esperienza molto forte, intensa. Ovviamente non tutto il materiale poteva essere trasmesso, sia per questioni di tempo sia per motivi, ecco, diciamo così, legali, però insomma spero vi sia piaciuto. Detto questo, l'appuntamento con Matti da Slegare è rinviato la prossima settimana, lunedì sempre alle 15. Vi ricordo che tutte le puntate di Matti da Slegare le potete ascoltare in podcast dalla nostra piattaforma www.rkonair.com o dalle nostre pagine social. Ciao da Carlo Chicco.